Nessuno potrà mai dividervi, ma un regalo speciale vi unirà ancora di più. Per la festa della mamma, vieni da Stroili con un acquisto di minimo 79 euro. In regalo una double pochette. Promo valida fino al 13 maggio nelle gioiellerie Stroili e su stroili.com. Stroili, emozioni sulla pelle.
One Podcast.
Basandosi su un linguaggio universale codificato, tra i generi, la musica elettronica è la più universale. Vizio che diventa virtù se l'obiettivo è quello di arrivare anche agli alieni, come dice Dargen D'Amico.
Mi piace la musica dance, che pure un alieno la impara.
Che si fa difetto se invece scendiamo a livello locale. Esistono ovviamente eccezioni, anche se più che alla composizione si fa maggiormente riferimento alla provenienza della musica. La Italo Disco, la House americana, la EDM svedese sono esempi utili per tentare di applicare il folklore anche alla musica da ballo. La musica folk tradizionale trasforma in note versi popolari che parlano di gente e che sono per la gente. Per definizione, la musica folk descrive le tradizioni, gli usi e i costumi del popolo. Folk, con la V, è usato anche in lingua tedesca. Le Volkswagen erano appunto le macchine del popolo. Questa, per certi versi, è una storia folk. È la storia di un DJ. È la storia del DJ del popolo, Gigi D'Agostino. La musica elettronica è uno dei fenomeni di massa più importanti degli ultimi 30 anni e la sua storia merita di essere raccontata.
Disco Ball.
In ogni puntata incontreremo i grandi DJ che hanno rivoluzionato la musica. Entreremo nelle discoteche che hanno inventato mode e tendenze. Visiteremo luoghi dove la musica è religione, cultura e integrazione. Parteciperemo ai grandi eventi musicali dove migliaia di persone vibrano all'unisono. Io sono Ale Lippi e questo è Disco Ball.
Disco Ball,
il podcast che racconta la vita, la morte e i miracoli della musica da ballo.
Disco Ball.
Si chiameranno così i suoi nonni. Non gliel'ho mai chiesto, ma questa è la prima cosa che ho pensato leggendo il suo nome di battesimo. Luigino Celestino. Papà Nicola si è trasferito a Torino per fare l'operaio, senza perdere la passione per la fisarmonica. Potrebbe essere arrivato a bordo del Treno del Sole, che tra il 1958 e il 1963 portò più di un milione di meridionali al nord, in cerca di un posto di lavoro. Torino, Torino, che bella città, si mangia, si beve e bene si sta. Almeno questo pensano al sud, meravigliosi, come sempre a trasformare in poesia ogni pezzo di vita. Ma la realtà è ben diversa, con i cartelli sulle porte del centro che avvisano che qui, nella città più a nord del sud, non si affitta ai meridionali. Luigino Celestino nasce a Torino il 17 dicembre 1967. La sede universitaria di Palazzo Campana è occupata dai collettivi studenteschi. Alla protesta si uniscono i neonati movimenti operai e i gruppi di sindacati. Saranno loro i protagonisti di quel 68 raccontato anche nel film La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana, che racconta nel dettaglio alcune di queste scene.
Cosa vuol fare il chirurgo?
Non lo so, non ho ancora deciso.
Qualsiasi cosa decida, lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere.
Luigino Celestino D'Agostino cresce a Mirafiori, epicentro del boom economico. Dopo le medie si iscrive all'Istituto Tecnico Galileo Galilei, in via Nizza. Sono durato un anno, dichiara in un'intervista alla stampa. Giusto il tempo di imparare a montare la centralina delle luci psichedeliche.
Disco Ball.
Negli anni 80 e 90 la gavetta in discoteca inizia in console, ma di fianco al DJ. Capita spesso che il tecnico delle luci, ammaliato dall'arte del suo compagno di banco, desideri un giorno prenderne il posto. Capita anche in questa storia. Il tecnico delle luci è Luigino Celestino. La discoteca è Woodstock, in corso Moncalieri a Torino. In pista gira voce che faccia l'elettricista a Mirafiori, che abbia un talento per la musica elettronica e che stia soltanto aspettando il suo momento. È la prima metà degli anni 90. L'Italia ha scoperto la musica house e un nuovo nomadismo invade le strade di tutto il paese. È un momento storico irripetibile, durante il quale un piccolo comune italiano di 3.000 anime può trasformarsi nel centro del mondo. Ogni fine settimana, decine di pullman da tutto il centro-nord raggiungono Airasca, in provincia di Torino. È il 1993. 30.000 lire è il prezzo da pagare per entrare in una delle discoteche più grandi d'Europa. 7.000 persone, 7 piste, 9 bar, statue di gesso, colonne, fontane, cascate e perfino un lago. Soltanto da Ibiza arrivano racconti simili. Invece, l'ultimo impero è a mezz'ora a sud-ovest da Torino. È qui dentro che Luigino Celestino, di Agostino, diventa Gigi D'Agostino.
Disco ball.
Mentre l'ultimo impero si sgretola, la carriera di Gigi D'Agostino spicca il volo. E lo fa con una produzione che, ironia della sorte, si chiama proprio Fly, volare. Un disco coraggioso che scomoda addirittura il film premio Oscar Mediterraneo. È il 1996. L'originale, meravigliosa, è di Giancarlo Bigazzi e Marco Falagiani. Si chiama Il tempo passa. Il Mediterraneo, usato come aggettivo, bagnerà su entrambe le coste tutta la carriera di Gigi D'Agostino. Nei corridoi della Media Records, di Brescia, così come negli studi della BBC a Londra, la cosiddetta Mediterranean Progressive diventa un genere, almeno secondo Pete Tong su Radio One, e tanto basta a trasformarla in un fenomeno europeo. Chi conosce bene l'Inghilterra è il DJ e produttore Mauro Picotto, che lì vive, come nelle favole, in un'isola sul canale della Manica.
Intanto posso confermarti che io e Gigi ci conosciamo da almeno una trentina d'anni, cioè dai tempi di Le Voyage a Torino. Quando ci siamo incontrati in quei tempi, io ero diventato socio alla Media Rec, quindi gli avevo proposto di portare le sue produzioni da noi. Di lì è nata poi anche la Big Sur. Solo che nel caso di Angel Symphony c'era questa melodia nell'aria, diciamo, nello studio dove lavoravo, e lui, passando, perché comunque era un personaggio notturno degli studi, l'aveva sentita e, diciamo, gli era molto piaciuta e mi aveva proposto: perché non lo facciamo insieme? A me se l'idea è piaciuta, e così è nato Angel Symphony. Io e Gigi, più che un legame personale, quello che ci ha legato fortemente è sempre stata questa grande affinità che abbiamo per la musica, che appunto col tempo abbiamo sempre mantenuto in contatto, anche ultimamente in questo momento difficile, soprattutto per quanto riguarda questa malattia con cui sta combattendo. Però io so che Gigi è una persona forte, e quindi ci auguriamo tutti quanti che guarisca presto, perché c'è ancora molto da fare e lo aspettiamo fortemente.
Per i fanatici del ballo e i maniaci dei dischi, la sigla BXR evoca memorie ai confini dell'erotico. Creata nel 1992 da Gianfranco Bortolotti, a metà anni 90 questa leggendaria etichetta discografica diventa il punto di riferimento dell'ondata mediterranea, per poi spostarsi verso sonorità più techno a ridosso del 2000, quando era proprio Mauro Picotto a gestirne la direzione artistica. Su BXR nel 1996 esce l'album omonimo di Gigi D'Agostino. Sulla copertina rossa un robot suona un violino, mentre il faccione del DJ accenna un sorriso in lontananza.
Disco ball.
Non c'era bisogno di andare in America. L'America era qua. Così Danny Losito dei Double D mi ha descritto la Golden Age della musica dance italiana negli anni 90. Brescia era veramente come Hollywood. La Media Records di Gianfranco Bortolotti era veramente la California per decine di DJ e produttori italiani. In quei corridoi, qualsiasi incontro, qualsiasi sguardo poteva diventare un successo internazionale. Tra i testimoni di questa età dell'abbondanza c'era Paolo Sandrini, braccio armato del miglior Gigi D'Agostino di sempre.
Gigi D'Agostino la prima volta lo incontrai nel 1997 alla Media Records, chiaramente, che all'epoca era il quartier generale che faceva la dance d'eccellenza in Italia. Io lavoravo in altri studi, ci sono stati un po' di presentazioni, di scambi di sguardi, chiaramente ignari del che poi sarebbe diventata una collaborazione così importante, finché nei primi del 1998 abbiamo avuto l'occasione di lavorare insieme Spalla a Spalla ed è nato il primo singolo Elisir.
Ci vuole una certa fantasia per trasformare questa
I've been thinking about what you have done to me
in questa Come nasce Bla 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 ce lo racconta uno dei suoi produttori, Paolo Sandrini.
Bla 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 è nata sulle radici, si può dire, di Elisir, dell'impianto sonoro che avevamo creato dalla nostra prima esperienza collaborativa insieme, e in realtà Bla 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 è più figlio di Gigi, quasi diciamo al 90-95%, nel senso che è stata una sua sperimentazione personale, notturna, una ricerca di un mantra, di un linguaggio musicale semplice, essenziale ed incisivo. Io ho fatto da coordinatore, da collaboratore a livello tecnico e arrangiamento, composizione, però diciamo che lo reputo più un figlio suo. Comunque diciamo che Bla 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 ha avuto una gestazione abbastanza lunga, perché ricordo che veniva realizzato per lo più nelle fasi notturne da parte di Gigi in solitaria, proprio. È come dire un suo bimbo, ecco.
Mentre gli anni 90 lasciano spazio agli anni 2000, le produzioni di Gigi D'Agostino creano un ponte tra un millennio e l'altro.
La Passion è nata dal team di collaborazione Gigi, me e Carlo Montagnier, insieme ad Another Way e la Murtujour a livello di scrittura, nel quale in una settimana abbiamo dato vita agli embrioni, diciamo, di questi tre brani, che poi sarebbero stati sviluppati indipendentemente come singoli. La Passion ha pure appunto parte da un'idea chiaramente sempre di Gigi, di un sample di Jacques No del disco Rectangle. Da lì siamo partiti, abbiamo fatto una prima strumentale, l'abbiamo ambientata sperimentando con dei suoni che a noi davano una certa suggestione, e poi insieme con Carlo Montagnier abbiamo scritto la canzone sulla base della melodia originaria strumentale, abbiamo creato la Passion, quella ufficiale che tutti conosciamo. The Riddle è stata anche quella un'idea, diciamo, di portare nel mondo della dance della fine degli anni 90 l'idea di questo brano, una pietra miliare di Nick Kershaw. Ci siamo messi lì, abbiamo sentito diciamo il nostro verbo, le nostre pulsazioni, la nostra energia che ci portava ad avere questo passo, questa dimensione, questo miscuglio di suoni, è nato The Riddle. Inizialmente è nato anche questo strumentale ed era una cosa un po' più clubby come percezione, conteneva all'interno inizialmente anche un rap che poi non abbiamo utilizzato, finché poi abbiamo deciso di fare la versione full cover con la vocal completa ed è uscito il singolo ufficiale. Another Way è uno dei miei brani preferiti del percorso che ho avuto con Gigi assieme a Elisir, perché è stato un brano che ci ha dato molto modo di sperimentare sia a livello armonico, sia melodico, che a livello di scelta dei suoni, di struttura di canzone. È una canzone un po' particolare, molto articolata, ha avuto una gestazione anche quella abbastanza lunga. Sono particolarmente, insomma, affezionato a questo brano, che è stato anche uno dei primi, diciamo, fatti con Gigi, se non forse il primo, che conteneva un lead come drop, un lead strumentale. Gigi lo ringrazierò per sempre, perché ha tirato fuori il meglio di me a livello ispirazionale, a livello di consapevolezza, di sapere che potevo avere delle doti artistiche, compositive, produttive per creare dei brani. Cioè, insomma, mi ha dato uno stimolo iniziale che mi porto ancora oggi. Quindi sono totalmente affezionato a questo periodo. Per me è stato una cosa che rimarrà per sempre nel mio cuore. Insomma.
Disco Ball.
Super era già nata, perché Gigi aveva già un provino di Super quasi finito, con un'altra voce che aveva usato come demo, e l'idea di farla insieme venne a un nostro comune amico e manager, Beppe Angeramo. Mi disse: guarda che Gigi c'ha questo provino e secondo me se lo fate insieme voi due viene fuori una bomba. Poi ci siamo sentiti, non ricordo se poi lui chiamò me o io chiamai lui. Insomma, venne in modo abbastanza spontaneo l'idea di farlo insieme, perché comunque Super si prestava, perché aveva anche, diciamo, un aspetto goliardico, non era una canzone né cantata veramente né rappata veramente, era quasi una parodia del rap, no? Perché io non sono né cantante né rap. E allora andai in studio a Brescia da Gigi, siamo rimasti in studio, eravamo solo io e lui, e abbiamo riso molto, perché comunque è stato divertente. E abbiamo registrato un sacco di voci, io ho aggiunto delle cose che non c'erano nel provino iniziale, no? Tipo Wave Your Hands in the Air, quelle cose là. E poi ho aggiunto, e lui l'ha messa che lo stronzo, ha messo la parte napoletana, e tararì e tararà, perché tra le tante cose che ho registrato, lui ha preso quello che gli piaceva e poi mi ha fatto sentire, diciamo, il lavoro di montaggio, perché la base praticamente era già fatta. E poi abbiamo registrato il video successivamente a Stoccarda in Germania. E l'idea del video era molto divertente perché era ispirato agli anni 80, uno studio adibito a palestra, e dove le ballerine erano tutte stile Jane Fonda, no? Col body, con gli scaldamuscoli, cotonate, così, e dove io e lui eravamo due clienti della palestra, e a un certo punto, siccome una ballerina si fa male, tra le idee del regista, che era tedesco, c'era quella di fare una finta televendita di un prodotto che ti aiutava a guarire immediatamente, no?
Nel 2001 Super con Albertino finisce l'anno tra le prime 20 dei singoli più venduti in Italia. È l'apice del successo mainstream per Gigi D'Agostino in Italia, che dallo stesso Albertino viene premiato come miglior artista dance italiano ai Dance Awards in onda su Italia 1. Pochi mesi dopo, l'artista piemontese si consacra con Un giorno credi, per molti un'eresia, che passa però alla storia della musica dance per essere stata tra le prime produzioni a contaminare ad alto livello la musica da ballo con il cantautorato italiano. E non un cantautorato qualsiasi, ma quello del maestro Edoardo Bennato.
Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli.
Un giorno credi di Edoardo Bennato, ma nella versione dance del Gigi Nazionale, apre le porte ad una stagione musicale in cui la musica dance non teme più il confronto con la musica italiana. L'incontro artistico di Gigi D'Agostino con Maurizio Molella apre una catena di fortunati eventi.
Beh, io e Gigi ci conosciamo dagli anni 90, dei primi anni 90, e mi ricordo che una delle prime telefonate che mi fece fu quando mi invitò ad andare a suonare all'Ultimo Impero, una discoteca che oggi non c'è più, discoteca di Airasca in provincia di Torino, dove lui lavorava e faceva, penso, anche il resident quel periodo lì, e poi anche in un altro locale che c'era lì vicino al 2 di Cigliano. Da lì abbiamo cominciato a frequentarci e mi ricordo uno degli aneddoti suoi che mi dava da provare gli acetati. Gli acetati sono dei vinili che si facevano una volta, dove praticamente si poteva stampare solamente una copia di un promo, per esempio. E quello che mi ricordo di più di questi acetati fu proprio Bla Bla Bla, perché quando me l'ha dato ho cominciato a suonarlo, gli ho detto: guarda che questo lo devi far uscire. Ma sono indeciso, gli ho detto: no, questo lo devi far uscire. E mi ricordo che poi dopo, vabbè, lo conosciamo tutti la strada che ha fatto, però è uscito tipo un anno dopo che mi aveva dato questo accettato, perché i suoi tempi sono sempre stati abbastanza lunghi. Poi abbiamo deciso di fare un pezzo insieme, che era con il nastro rosa, e da lì abbiamo deciso di fare anche poi un mini tour che si chiamava L'unico momento. Tra l'altro io facevo un programma in radio in quel periodo e lui una volta alla settimana faceva parte del programma e facevamo appunto L'unico momento, mi sembra il mercoledì, dove lui veniva e raccontava un po' delle sue cose e metteva un pezzo a sua scelta. Abbiamo fatto due brani insieme, uno era con il nastro rosa e l'altro era Soleado, che abbiamo poi proposto chiaramente nel tour che abbiamo fatto insieme nelle più belle discoteche d'Italia, e si chiamava appunto L'unico momento.
Disco Ball.
Lento violento, musica italiana e ritmo terzinato sono elementi ricorrenti anche nell'esperienza radiofonica di Gigi D'Agostino, protagonista sui network dance nella prima decade dei 2000. Prima su Radio Italia Network con il programmino di Gigi D'Agostino, poi su M2O con il cammino di Gigi D'Agostino e quello che mi piace.
Questo è il cammino di Gigi D'Agostino.
Disco Ball.
Dicono che l'imitazione sia la più sincera delle adulazioni. Ora, senza entrare nel merito con cui Gigi e i fan vivono la situazione, il successo parallelo di Gigi l'altro non fa altro che confermare la regola. L'altro è un ragazzo piemontese che, sfruttando la passione e la somiglianza fisica per il suo idolo, si esibisce in un vero e proprio tribute show in onore del DJ italiano. Immaginate una cover band e declinatela in console. Un caso più unico che raro, che ha trasformato Gigi D'Agostino in un fenomeno di costume nazional popolare. Gigi l'altro, tale e quale, è richiesto in tutta Italia e uno sguardo distratto potrebbe quasi confonderlo dall'originale. Gigi, quello vero, invece non appare quasi mai, se non immortalato sorridente, nel suo vestito di scena preferito, quello da capitano.
Disco Ball.
Il sito internet gigidagostino.com, che ricorda MySpace, sottolinea un'estetica dal gusto vintage, che come tale è raro che faccia un brutto effetto a quelli della mia generazione, nonostante non sia oggettivamente bella da vedere. A Gigi si perdona tutto, anche il suo essere sfuggente, una e tante cose insieme, così come i suoi tantissimi alias con cui accende e spegne progetti discografici, così come schioccare le dita. Da una parte c'è l'utilizzo del dialetto FES, che in bresciano vuol dire una cosa tipo molto, utilizzato per definire techno FES, molto techno, due raccolte. Dall'altra, sul doppio album, il mitico L'amour toujours, appare il pittogramma giapponese che significa danzare, simbolo che definirà il suo personaggio da quel momento in poi. Gigi Dag, una e tante cose insieme. Come un cinepanettone, racconta una fetta d'Italia che balla. Un mondo parallelo che si mescola con l'attualità.
Fatemi salutare un grandissimo DJ che si chiama Gigi D'Agostino. Ciao Gigi! Numero uno.
Disco Ball.
Sembra filare tutto liscio. Nel maggio 2020 esce Hollywood. Un anno dopo, In and Out. Entrambi con la collaborazione del produttore italiano LA Vision sulla Time Records del buon Giacomo Maiolini. C'è anche Never Be Lonely. Sembra filare tutto liscio. Escono pure 5 album, non uno, 5, tra il lento violento e il mondo Dag. Sembra filare tutto liscio. E invece, il 17 dicembre 2021, Gigi D'Agostino annuncia sui social che la sua grave malattia, di cui nessuno era a conoscenza, è peggiorata. La foto di gennaio scorso, in cui provato si regge a un deambulatore, fuga ogni dubbio. Gigi sta male, molto male.
Disco Ball.
L'ultimo impero di Airasca, in provincia di Torino, è stato il luogo magico dove Gigi D'Agostino ha inventato Gigi D'Agostino. Un monolite, l'ultimo impero, diventato monumento alla memoria storica, simbolo decadente di un'epoca dalle dinamiche irripetibili, senza filtri e senza estensioni del sé, al di là del proprio corpo. Al giornalista della Stampa che gli chiede se è vero che papà Nicola suonava la fisarmonica, Gigi risponde deciso. «E come?» dice. «Sono cresciuto in un contesto folk. Purtroppo papà Nicola non ha avuto la possibilità di fare il musicista di professione. Iniziò come operaio in fabbrica e poi fece altri lavori. Ma l'orecchio lo devo anche a lui. E che io viva di musica è una specie di segno del destino».
Disco Ball, vita, morte e miracoli della musica da ballo. Un podcast scritto e condotto da Ale Lippi. Montaggio e sound design Rino Sparacino. Una produzione One Podcast.
Nessuno potrà mai dividervi, ma un regalo speciale vi unirà ancor di più. Per la festa della mamma, vieni da Stroili. Con un acquisto di minimo 79 euro, in regalo una double pochette. Promo valida fino al 13 maggio nelle gioiellerie Stroili e su stroili.com. Stroili, emozioni sulla pelle.